Professore Max è da 20 anni presidente della missione pentecostale svizzera, una missione che opera in varie parti del mondo con missionari, un lavoro grandioso, meraviglioso, e noi siamo così grati a Dio di averli qua. Amen.
Sì, venire a Torino è sempre una cosa speciale, come ha detto il pastore Franco. Noi non ci sentiamo come essere ospiti, siamo parte della famiglia. E sono molto grato per vedere lo sviluppo di questa chiesa e che cosa Dio ha fatto durante questi anni, nei quali siamo in un contatto intimo, e sono convinto che quello che ha detto mia moglie è davvero un incoraggiamento per tutti noi di andare avanti con Gesù, perché Lui è coloro che compie l'opera di Dio nella nostra vita. Quando abbiamo cantato Alleluia, mi sono ricordato un'altra storia su questa parola e anche su tutti questi cantici che erano scritti tanti anni fa. Il famoso, come si dice in italiano, componista, no? Il famoso compositore. Il famoso compositore Georg Friedrich Händel, lui era tedesco, però viveva in Inghilterra, ha scritto quella opera grandissima, Il Messia, lo conoscete tutto, e lì c'è quel grande coro Alleluia. E la storia è che il re dell'Inghilterra, lui non amava Georg Friedrich Händel. Ma quando era compiuto questa opera, lui doveva andare per sentire. E quando era lì, ha sentito questa opera, e quando è arrivato il coro Alleluia, quel re che non amava il compositore era commosso nel suo cuore e si alzava a piedi. E con lui tutti gli altri spettatori che erano presenti si alzavano a piedi, perché Alleluia davvero ha qualcosa del cielo. La parola e poi anche le melodie che sono davvero molto, molto forti. Bene, allora. Tanti saluti del comitato direttivo dell'SPM, abbiamo avuto il nostro ritiro annuale la settimana scorsa, e anche tanti saluti da Pier Giorgio Tami. Siamo in contatto perché c'è una cosa da risolvere, e lui, io gli ho detto che saremo in Torino questa fine settimana. E lui mi ha detto di salutarvi cordialmente, allora tanti saluti della Cambogia. Torniamo alla Bibbia, al Vangelo di Marco, capitolo 2, e vorrei leggere i primi 12 versetti di questo capitolo 2 del Vangelo di Marco. Il Vangelo di Gesù Cristo è diventato, i Vangeli della Bibbia, il Vangelo di Gesù Cristo è diventato molto più caro. Più anziano divento, più caro il Vangelo diventa per me. Il Vangelo è davvero la potenza di Dio. Allora, qui la Bibbia dice: qualche giorno dopo Gesù tornò in città a Capernaum e si sparse la voce che egli si trovava in casa. Allora venne tanta gente che non c'era più posto per nessuno, nemmeno di fronte alla porta. Gesù parlava alla folla e presentava il suo messaggio. Vennero anche alcune persone che accompagnavano un paralitico portato in barella da 4 di loro, ma non riuscivano ad arrivare fino a Gesù a causa della folla. Allora scoperchiarono il tetto della casa proprio dove si trovava Gesù,
Poi di lassù fecero scendere la barella con sopra sdraiato il paralitico. Quando Gesù vide la fede di quelle persone, disse al paralitico: «Figlio mio, i tuoi peccati sono perdonati». Erano presenti alcuni maestri della legge, se ne stavano seduti e pensavano: «Perché costui osa parlare in questo modo? Egli bestemmia. Solamente Dio può perdonare i peccati». Ma Gesù conobbe subito i loro pensieri e disse: «Perché ragionate così dentro di voi? È più facile dire al paralitico: ti sono perdonati i tuoi peccati, oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ebbene, io vi farò vedere che il Figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di perdonare i peccati». Poi si voltò verso il paralitico e gli disse: «Dico a te, alzati, prendi la tua barella e va a casa tua». Mentre tutti lo guardavano, l'uomo si alzò, prese la sua barella e se ne andò via subito. Il fatto riempì tutti di stupore e lodavano Dio e dicevano: «Non abbiamo mai visto una cosa del genere». All'inizio del suo ministero, Gesù viveva per lungo tempo a Capernaum. E quella città si trova al nord del paese e all'ovest del lago di Genezaret. E nel Vangelo di Matteo, Capernaum è definita la sua città, la città del Signore. Fu in quella città che il Signore guarì il servo del centurione, e fu proprio lì dove toccò la suocera di Pietro che aveva la febbre, e dove liberò un uomo posseduto. Tutti questi prodigi precedevano la guarigione straordinaria del paralitico di cui abbiamo letto nel testo. Non è sorprendente che la fame di Gesù si diffondesse in tutta la regione. Si parlava di lui, e quando tornò dalla Galilea si diffondeva già la notizia che Gesù aveva predicato in una casa. Poco tempo dopo si presentò una folla così grande che non era più possibile entrare in quella casa. E in quella città c'erano quattro uomini che avevano un amico paralitico. La Bibbia non ci dice se era stato lui che voleva andare ad ascoltare la predicazione di Gesù o se erano stati gli amici che volevano che quest'uomo incontrasse Gesù. In ogni caso, il paralitico non sarebbe mai stato capace di andare da solo. Infatti, lui era un paralitico e quindi non poteva muoversi, e per andare in qualsiasi posto aveva bisogno dell'aiuto di qualcuno. Senza amici non sarebbe mai arrivato davanti a Gesù. Tuttavia è arrivato proprio davanti al Signore, perché aveva delle persone attorno a sé che si prendevano cura di lui. Lui non era solo, aveva dei veri amici. Questa storia ci mostra una verità bellissima, facendo paragone importante anche per la nostra società. Tantissime persone, anche oggigiorno, vivono come questo povero paralizzato. Non sono paralizzati fisicamente, bensì spiritualmente. Vivono solitarie, con pochi contatti con altre persone. Noi non sappiamo perché il malato di questa storia non era solo, forse aveva gli amici fin dalla sua gioventù, forse erano vicini di casa che avevano pietà di lui, oppure erano dei suoi parenti. In ogni caso c'erano persone che si erano accorte della sua condizione. Tutti noi potremmo essere circondati da persone che sono spiritualmente paralizzate. Possono essere persone tra i nostri vicini, tra i nostri colleghi di lavoro, oppure tra i nostri parenti. Tutte queste persone non sono attorno a noi per caso, o potremmo anche dire che noi non siamo attorno a loro per caso. È Dio che ci ha messo lì, e se abbiamo una prospettiva spirituale, ci accorgiamo del loro bisogno interno. Siamo interessati alle loro vite e cerchiamo di essere amici o almeno buoni colleghi o vicini. Quando siamo in contatto con gli altri, cominciamo a conoscere le loro situazioni personali, i loro bisogni e le loro gioie, i loro sogni e le loro delusioni, le loro preoccupazioni e le loro speranze. Attenzione però, non siamo amici perché vogliamo portarli a Gesù. Non abusiamo di tali contatti per obiettivi missionari, ma abbiamo un genuino interesse per le loro vite. E se cominciamo a fare delle domande se loro cominciano a fare delle domande sulla nostra fede o riguardo al nostro stile di vita, possiamo rispondere con onestà e spiegare loro quello che crediamo. Gli amici del paralitico sapevano dove lui avrebbe trovato aiuto, quindi decisero di portarlo da Gesù. A volte amici o persino conoscenti ci confidano i loro problemi gravi o delle loro situazioni delicate. Per aiutarli ci vuole saggezza. Forse non possiamo aiutarli direttamente noi stessi, ma possiamo trovare una persona più adatta o in qualche caso anche uno specialista. C'è una cosa però che possiamo sempre fare: portarli da Gesù, cioè pregare per loro. Nella Bibbia troviamo qualche esempio al riguardo. Quando Pietro fu incarcerato durante un'ondata di persecuzione da parte del re Erode, la Chiesa non seppe che cosa fare. Infatti, in pratica non c'era niente da fare. Allora hanno deciso di pregare per Pietro. Lo portarono davanti a Gesù, per così dire, e Dio, come sapete, intervenne miracolosamente. Quando Paolo scrisse ai Tessalonici: pregate per noi, si trovava lontano da loro, non potevano fare nulla per lui. Però sapevano che c'è una cosa che non conosce distanze: la preghiera, e con essa possiamo persino portare davanti a Gesù delle persone che si trovano lontano da noi. Verso la fine della sua vita, Paolo, mentre si trovava in prigione a Roma, scrisse una lettera ai Filippesi. aveva dei gravi problemi e non sapeva che cosa fare. Allora chiese loro di pregare per lui, dicendo: «Sono convinto che questa situazione tornerà a mia salvezza mediante le vostre suppliche e l'assistenza dello Spirito di Gesù Cristo». Qui vediamo di nuovo come la preghiera è il mezzo con cui una persona è portata davanti a Gesù. Portiamo i nostri amici davanti a Gesù, e non solo gli amici, ma anche quelli che non ci vogliono bene e persino i nemici, perché è Gesù che disse: «Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi maltrattano». Riprendiamo ora la storia del paralitico. Gli amici, portando il paralitico vicino alla casa dove parlava Gesù, avevano trovato una casa piena di gente. C'era una folla enorme anche attorno alla casa e non c'era alcuna possibilità di portare dentro il malato. E ovviamente nessuna delle persone presenti aveva pietà per lasciar passare gli amici che portavano il paralitico sulla barella. Nonostante ciò, gli amici non tornarono indietro. Non dissero: «Beh, oggi non abbiamo fortuna, proveremo domani, forse potremo arrivare un po' più in anticipo e così ci lasceranno entrare prima che arriveranno così tante persone». No, loro non hanno reagito così. Erano persone che non si lasciavano impedire da circostanze difficili. Probabilmente il loro atteggiamento era: «Gesù è qui, non perdiamo questa occasione». Costoro erano anche persone ingegnose e decisero quindi di salire sul tetto, fare un buco e far passare il malato da sopra, calarlo nel locale dove si trovava il Signore. Signore, che idea strana, fare un buco nel tetto per portare il malato davanti a Gesù. Per capire questo dobbiamo sapere che a quei tempi in Israele le case erano costruite esclusivamente con dei tetti piani fatti di legno e di argilla. E dopo un giorno caldissimo la gente amava passare la serata su quei tetti dove faceva molto più fresco che dentro le case. E ecco perché le scale non erano nella casa ma all'esterno e perciò non era difficile salirci. Tuttavia l'idea degli amici era stata pazzesca. Che cosa avrà detto il proprietario della casa quando avrà visto il suo tetto danneggiato? Rischiavano di essere denunciati alla polizia, di essere responsabili di dover pagare per il danno o di essere giudicati matti. Niente li ha trattenuti dal portare il loro amico a Gesù. Niente. Quando proviamo a portare amici o conoscenti a Gesù, esistono anche degli ostacoli. In un modo che diventa ateo sempre di più, i bisogni spirituali perdono la loro importanza. Questo implica che ci vuole tanta passione e pazienza per condividere il Vangelo con altri. A volte può essere persino difficile e scoraggiante. Nonostante ciò, niente ci dovrebbe impedire di aiutare gli altri a venire davanti a Gesù. Gli amici finalmente riuscirono a compiere la loro impresa. Non furono interrotti né dal proprietario né da un'altra persona e il paralitico arrivò davanti a Gesù. Tutti vedevano il problema del paralitico. Era ovvio quello che lui necessitasse era la guarigione. Come abbiamo menzionato prima, Gesù in questa fase del suo ministero era ben conosciuto per le sue guarigioni. Le persone presenti si erano ricordate della guarigione del servo del centurione e della suocera di Pietro. Tutti si aspettavano che il Signore stendesse la sua mano verso il malato con le parole: sii guarito. Ma non succedeva niente del genere. Perché? Gesù, prima del bisogno fisico di quell'uomo, vide il suo bisogno spirituale. Vide com'era lontano da Dio e che viveva senza una relazione personale con Lui. Vide che viveva senza aver sperimentato il perdono dei suoi peccati. Vide anche la sua amarezza per lo stato della sua salute. In quel momento il Signore vide oltre la dimensione di questo mondo. Vide la dimensione dell'eternità. Quindi la sua reazione fu: figlio mio, i tuoi peccati sono perdonati. Con queste parole accentuò che è più importante avere pace con Dio che essere guarito. Sono il perdono dei peccati e la rinascita spirituale che aprono la via per una vita in relazione con Dio. Dicendo questo non vuol dire che la guarigione del corpo non sia importante, come vedremo in pochi minuti, però vuol dire che la guarigione interna, la liberazione dei peccati e la pace con Dio hanno una priorità maggiore. Vi ricordate sicuramente che Gesù accennò a questa verità in un altro posto dicendo: che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua. In quella casa erano anche presenti i maestri della legge, farisei e sadducei. Udendo le parole del Signore pensavano: egli bestemmia. Solamente Dio può perdonare i peccati. Loro non vedevano Gesù come il figlio di Dio. Per loro egli era una persona normale, un predicatore magari, ma nient'altro. Avevano ragione che solo Dio può perdonare dei peccati, ma non capivano che davanti a loro c'era infatti Dio, il figlio di Dio, la seconda persona della Trinità fattesi uomo. Davanti a loro c'era il Cristo, mandato da Dio perché il mondo venisse salvato per mezzo di Lui. Davanti a loro c'era Lui che sarebbe morto sulla croce per l'umanità, pagando il prezzo per i peccati di tutti. Era Lui che sarebbe resuscitato manifestando la sua divinità con la vittoria sulla morte. Era Lui che sarebbe asceso in cielo ed era Lui che avrebbe mandato lo Spirito Santo. I maestri Pensavano che Gesù bestemmiasse, ma non dicevano niente, nessuna parola, lo pensavano solo. Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, rispose: perché ragionate così dentro di voi? Con questa parola diede una prova che lui era il figlio di Dio, perché sapeva quello che pensavano. Tuttavia, per rinforzare la sua divinità, continuò: ebbene, io vi farò vedere che il figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di perdonare i peccati. Un'altra tradizione di questo versetto dice così: ma affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati. Ovviamente il Signore voleva dare una prova visibile sia per la sua divinità sia per il miracolo del perdono nella vita del paralitico. Ogni persona che crede in queste parole di Gesù riceva la certezza, la convinzione interna a se stesso che Cristo è il Figlio di Dio. Sa che Gesù ha il potere di perdonare, sa che tramite Lui ha la vita eterna, sa che la potenza dello Spirito Santo è una realtà nella sua vita odierna e sa che tutte le cose nella vita cooperano al bene di quelli che amano Dio, come dice Romani 8:28. Questo è il segreto della fede. Come abbiamo detto prima, Gesù accentuò che è più importante avere pace con Dio che essere guarito nel corpo. Senza dubbio, il miracolo del perdono è più grande del miracolo di una guarigione. Tuttavia, in questo avvenimento vediamo che anche la guarigione del corpo ha la sua importanza negli occhi di Dio. Certo, non esiste un miracolo più grande del perdono e della nascita spirituale, ma esistono anche altri miracoli. Gesù fece tanti miracoli, come menzionò Pietro nella sua prima predica il giorno di Pentecoste, dicendo: uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui tra di voi, come voi stesse ben sapete. E anche nella vita della Chiesa antica, prodigi e miracoli facevano parte delle loro esperienze. Dice Atti 2:43: Dio faceva molti miracoli e prodigi per mezzo degli apostoli. Per questo ognuno era preso da timore. E Dio non ha smesso di fare prodigi e miracoli anche oggi. Possiamo essere testimoni del fatto che Dio perdona oggi, che persone sperimentano la rinascita spirituale oggi e che persino vengono guariti. Per finire, pensiamo un po' come è cambiata la vita del paralizzato della nostra storia. Lui ha vissuto la benedizione dell'aiuto degli amici, ha sperimentato la benedizione del perdono dei suoi peccati e ha persino ricevuto la guarigione. E che scena! Dopo la parola di Gesù, dico a te, alzati, prendi la tua barella e va a casa tua, davanti agli occhi di tutti prese la sua barella e se ne andò. Andò via, via del luogo, come una persona totalmente cambiato. Andò via come qualcuno che era stato toccato da Dio. Come Gesù ha toccato molte persone durante la sua vita terrena, anche oggi ci vuole toccare. Ti toccherà nei tuoi bisogni spirituali se vieni davanti a Gesù. Se non conosci Gesù come Salvatore personale, oggi può essere il tuo giorno di salvezza. Se sei cristiano, ma hai perso la tua passione o il tuo entusiasmo per il regno di Dio è diminuito, Lui ti può rinnovare, Lui ti può toccare. Anche se hai un altro tipo di bisogno, una malattia, una debolezza dell'animo, Egli può toccarti. E dopo un tocco di Dio, la tua vita sarà differente. Possiamo cantare ancora una volta Alleluia? E poi voglio dare il microfono al pastore Franco.
Restiamo ancora per qualche momento, perché io credo che sono i momenti migliori questi, perché Dio prepara l'ambiente per ricevere, attraverso la lode, la parola, no? Noi dobbiamo ricevere. Tu puoi dirlo, io voglio ricevere? Vogliamo ricevere, secondo i bisogni di ognuno. Dio conosce qual è il tuo bisogno, perciò non vogliamo uscire da questo luogo pieni dei nostri problemi e dei nostri bisogni. Lui è venuto proprio per questo. Lui è venuto per i bisogni. Quello che ci tocca questa mattina è ricevere. Il Signore è qui per fare ancora oggi miracoli, cari. Segni e prodigi. Cose potenti. Cos'è soprannaturale. Quegli uomini dissero: non abbiamo mai visto queste cose. Quando Lui è lì, succedono cose che non sono mai successe. Possono avvenire cose che non sono mai avvenute. Puoi vedere cose che non hai mai visto. Questo è Gesù. Non è cambiato, Lui è lo stesso ora. Oggi e in eterno. Perciò siamo qui per veramente ricevere. Dille: voglio ricevere. Quel paralitico ha avuto degli amici. Tutti noi abbiamo degli amici e possiamo essere anche amici di altri. Perciò siamo chiamati a ricevere come il paralitico, ma essere come gli amici per portare altri a ricevere. Sapete, il tempo è questo. Domani potrebbe essere anche tardi, ma finché c'è la vita, prodighiamoci in questo. Amen. Vorrei, chiudete i vostri occhi. Ci sono delle persone qui questa mattina che non hanno mai fatto un incontro con Gesù, qualcuno che magari sa delle cose ma non ha mai fatto una dichiarazione che Gesù è il Signore della loro vita. C'è qualcuno in mezzo a noi che non ha mai fatto questo e vuole accettare Gesù nel suo cuore, vuole riceverlo nel cuore come il Signore della sua vita? Sapete, questo può cambiare il corso della nostra vita, delle nostre famiglie, della nostra salute. della, di tutto quello che verrà dopo. C'è qualcuno qui questa mattina che sente il bisogno di accettare Gesù nel suo cuore? Amen. Ok, siamo tutti credenti. Amen. Allora facciamo un'altra richiesta. Sapete, c'era la folla là, davanti a Gesù. La folla parla di impedimento. Non potevano entrare perché c'era un impedimento. Forse ci sono degli impedimenti che non ti fanno ricevere da Gesù tutto quello che Lui ha promesso per te. Forse sarà una questione caratteriale, forse sarà una questione di fede, forse ci sono ancora dei legami, dei vizi, delle cose che ti trattengono a ricevere tutto questo. Sapete, ci sono impedimenti che non ci fanno arrivare a Gesù. Quella folla era un impedimento. Allora, ognuno di noi possa fare questo pensiero su se stesso. Tu sai che c'è qualche impedimento. Io voglio chiederti, se tu sai che questa mattina Dio ti può liberare, voglio chiederti di alzare la tua mano. Se c'è qualcosa nella tua vita che ti impedisce, c'è qualche cosa che non ti fa ricevere, che ti fa ancora lamentare, sapete? Una persona che va a Gesù e che ha tutto da Lui non si può lamentare. Quando ci lamentiamo è perché ancora abbiamo qualche cosa, ci sono impedimenti nella nostra vita che non ci fanno ricevere, non ci fanno arrivare allo scopo di Gesù. Forse è una malattia, forse sei stato, stai soffrendo un dolore nello spirito per una situazione, una condizione che ti porti dietro, tu lo sai. Ma questa mattina lo stesso Gesù che era in quella casa, questa mattina c'è la fede che è il nostro amico migliore. Questa fede aprirà il varco. Questi amici sono la nostra fede. E questi amici, questa nostra fede aprirà il varco, scoperchierà il tetto per farci arrivare fino a Gesù. Chi sente il bisogno di un tocco questa mattina, venga qui avanti, vogliamo farlo velocemente. Chi sente il bisogno di sentire un tocco da parte di Dio, se c'è un impedimento nella tua vita, quella folla è un impedimento e tu sai che non puoi raggiungerlo, ti stai affaticando, stai spingendo, ma la folla è troppo alta, ci sono impedimenti che sono più forti di noi, cari. Allora ci sono qui presenti i quattro amici, la nostra fede. Questa fede scoperchierà il tetto per farci arrivare lì e ricevere perdono, guarigione, soluzione. Forse hai bisogno di una guarigione nel cuore. Bene, se hai bisogno di una guarigione nel cuore, vieni. Oggi è il giorno, non dire ma va bene, poi vediamo un'altra volta. Sapete, noi non sappiamo il domani. Io oggi voglio risolvere le cose, io voglio uscire da questo luogo ripieno, liberato, come lo fu per il paralitico. Lui uscì perdonato, graziato da Dio, uscì guarito. Sicuramente aveva anche un dolore nell'anima, perché si vedeva storpio. Tante volte non ci sentiamo abbastanza capaci di fare delle cose. Io voglio dirvi questo, cari: non vogliamo essere sufficienti alle cose. Oggi è il giorno della salvezza, oggi è il giorno che il Signore dice, oggi, se sentite la mia voce, non indurite i vostri cuori. Se il carattere, se tu sai che il carattere è il tuo impedimento, allora vieni avanti, confessa, Signore, non sono contento di me. Se non riesci a perdonare un nemico, allora quello può essere un impedimento che non ti farà raggiungere lo scopo. Voglio dirvi questo, oggi, se ascoltate la sua voce, non indurite il vostro cuore. Siate credenti, non increduli. Così dice la parola di Dio. Amen, amen. E vogliamo pregare. Chiamerei il pastore, gli anziani. Avanti, subito. Vieni anche Paolo, Paola, venite. Avanti, pregate con noi. Amen. Sapete, sento forte la presenza di Dio. Quel canto che abbiamo cantato prima e anche dopo, c'è stato un momento che ha cambiato l'aria di questo luogo. Ho sentito così forte che questo è il giorno che il Signore ha fatto. è il giorno che il Signore ha fatto per noi. Se tu hai bisogno di fede, vieni avanti, perché Dio è qui per darti la sua fede, perché tu possa raggiungere e possa essere raggiunto da ogni bisogno dalla sua grazia. Amen. Mentre così continuiamo a fare un po' di lodi a basso volume, vogliamo pregare per questi casi.